su Radio Radio, un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio, eccoci, siamo pronti. Claudia, oggi parliamo di cose, non so te quanto possa interessare un piano regolatore.
Perché tu... Certo che mi interessa.
No, perché scusa, tu declami poesie, io non
vabbè,
lo so.
Però poi insomma anche io partecipo come
certo,
cittadina.
Alla vita,
alla
sai
vita.
Che Roma peraltro, Mario Tozzi lo dice sempre, adesso chiediamo le conferme, però pare che Roma abbia tanto verde, ancora oggi. Pur essendoci costruzioni praticamente dappertutto e lavori in corso praticamente dappertutto. Francesco Febraro, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Francesco. E perché a Claudio non dovrebbe interessare il piano regolatore? Non è che interessa a tutti.
Beh, perché so, il piano regolatore pure a me, insomma, bisogna.
Sembra una cosa per specialisti, non lo è affatto.
Non è, ecco, spieghiamo
è vero
anche
che è la
perché.
Seconda città più verde d'Europa, Roma.
Penso proprio di sì, perché non so quale sia la prima, ma ci siamo avvicinati a standard di tipo norvegese, svedese. Non è che ho, come stai dicendo Francesco, dice è vero che Roma è ancora la città
sì,
con tanto verde.
Ancora allora, oggi, tu devi pur sapere, essendoci tante costruzioni, tanti
lavori. Caro Francesco,
costi,
tu sì, e anche i nostri ascoltatori ovviamente, sì, devi sapere che sì, il verde si divide in due grandi categorie, il verde vero e il verde finto.
Questa è buona. Ah, c'è anche un verde
cioè,
finto.
Cioè, il verde, sì, diciamo, quello, il verde è il verde, cioè tutto ciò che è arbusti, alberi, prati, eccetera, no? Però quel verde si divide in due grandi categorie che fanno comunque bene entrambe.
Questa è buona, mi è piaciuta questa, questa del verde finto, perché già immagino.
Il verde finto è quello che esiste realmente, ma che, al quale nessuno può accedere.
Di golf,
al quale nessuno può accedere, del quale non si può usufruire, del quale si può godere solamente vedendolo da lontano. E poi c'è invece il verde, quello vero, che è il verde attrezzato, il verde che i cittadini possono usufruire, quello dei parchi che sono praticabili per i cittadini e aperti ai cittadini. Naturalmente entrambi i tipi di verde fanno bene, questo è fuori discussione. Però diciamo che il verde utilizzabile fa meglio, perché oltre a far bene è anche utilizzabile.
Allora è vero o finto
quello
di Roma?
Beh guarda, Roma è passata a un verde reale, cioè un verde concreto per i cittadini, a circa 23 metri quadrati, quasi 24 metri quadrati di verde ad abitante. Una parte di questo, che è una, di una quantità svedese, diciamo, credo che Oslo sia su questo standard. In realtà Roma ha una grande cintura di verde. Questa cintura di verde è stata negli anni passati e in parte anche adesso, ma in passato soprattutto è stata molto aggredita questa quantità di verde romano, è stata aggredita dalla speculazione, dalle costruzioni in genere. Il verde può essere difeso o non difeso, diciamo che da alcuni anni a questa parte il verde di Roma viene difeso, tutelato e viene anche organizzato e quindi siamo passati da un verde che era un po' molti ci lamentiamo, ci sono troppi parchi, c'è qualcuno che sostiene che a Roma ci siano troppi parchi, beh chi non gradisce i parchi, chi dà fuoco ai parchi, chi non gradisce il verde, insomma chi preferisce che al posto del verde ci sia altro. Comunque sì, insomma negli ultimi anni Roma è migliorata dal punto di vista del verde vero, del verde quello non solo sulla carta, diciamo, ecco, del verde attrezzato, poi basta girare per la città. Contemporaneamente la città cresce, questo è naturale, si sviluppa. Io direi più che cresce si trasforma. Infatti l'argomento del quale parliamo oggi è proprio questo, questa novità importante, tra l'altro, secondo me importante adesso
quella del piano regolatore.
Vi dimostrerò che importante è. Perché Roma da martedì scorso ha un nuovo piano regolatore, in realtà avevamo già un nuovo piano regolatore adottato 5 anni fa circa, nel 2003, nel marzo 18-19 marzo del 2003 venne fatta una deliberazione del Consiglio Comunale che adottava il nuovo piano regolatore. Ma questo piano regolatore è stato approvato adesso, martedì scorso.
Pensa Francesco, pensa Claudia che per fare un esempio che conosco, Valmontone, non ha un piano regolatore da decenni.
Appunto, quindi come vedi?
Credo da 30, forse, allora, forse più. Io non
questo
so,
è un fatto
allora,
scandaloso dal mio punto di vista. Comunque.
Sì. Allora, non lo so come no, mai.
Allora tu pensa pensate un attimo, quanto può essere un fatto storico che la città di Roma, che con tutto il rispetto non è certo Valmontone, è un po' più grandina di Valmontone, con problemi più complessi di Valmontone, sia riuscita ad avere un nuovo piano regolatore. Considera che il vecchio piano regolatore è di più di 40 anni fa. Il vecchio piano regolatore è del 62. di più di 40 anni fa.
Cosa fa finire un programma e iniziarne un altro? Cioè, perché
quando un programma non è più adatto, non è più idoneo, 40, perché il piano regolatore non ha una scadenza.
Ma è arrivato in ritardo, secondo te?
Con almeno 20 anni di ritardo. Con almeno 20 anni di ritardo. Leggevo un'intervista l'altro giorno a uno dei padri del nuovo piano regolatore, che diceva che quando c'era il sindaco Petroselli, lui disse a Petroselli, che gli proponeva di fare l'assessore al Comune di Roma, questo architetto disse a Petroselli, veramente l'architetto è Camposvenuti, disse a Petroselli, sì, accetterei se facciamo un nuovo piano regolatore, stavamo nell'80 più o meno, no? E Petroselli gli rispose, ho letto in questa intervista, gli rispose, non ci sono le condizioni politiche. Ovvero sia che all'epoca la sinistra che governava Roma non aveva la forza per poter imporre, perché poi a un certo punto devi imporre una serie di forze economiche anche, no? Un nuovo piano regolatore. Quindi Petroselli rinunciò a questa ipotesi, cosa che invece è riuscito a fare successivamente Rutelli, il quale, diventato sindaco, insieme all'assessore Cecchini, il primo obiettivo che si posero fu quello di fare il nuovo piano regolatore di Roma. La sinistra aveva abbastanza forza per poterlo fare, e lo dimostra il fatto che quel programma avviato da Rutelli e dall'assessore Cecchini è stato portato a compimento dall'assessore Morassut e dal nuovo sindaco che da poco ci ha lasciati per fare cose più importanti, spero, Veltroni. Quindi è stato un lavoro di diversi anni che ha portato a questo risultato. Quindi insomma arriva dopo 40 anni e con almeno 20 anni di ritardo, e quindi è un fatto storico, nel senso 20 anni di ritardo rispetto a quando c'era l'esigenza, e direi che è stato fatto in tempi piuttosto veloci, devo dire, nonostante tutto. Io ripeto sempre, ricordatevi che Roma al suo interno comprenderebbe comodamente Milano, Torino, Genova, Palermo, Napoli, Venezia,
tutte
Firenze,
dentro Roma,
tutte dentro il territorio di Roma. L'ottavo municipio di Roma è più grande, è grande più o meno quanto Milano, quindi, insomma, conto presto fatto, credo, no? Ecco. Allora, adesso però diciamo una cosa, perché dovrebbe interessarci questa cosa? Perché questo nuovo piano regolatore dovrebbe interessare a Claudia, ad
o
esempio,
a
o a te o a tutti noi, insomma.
Sì.
La gente, quando sente parlare di piano regolatore o di urbanistica, insomma, pensa che si stia parlando essenzialmente di costruzioni, cosa che indubbiamente è vera, e che quindi questa questione riguardi un po', che ne so, i costruttori, gli architetti,
i diretti interessati. Certo.
Niente di più sbagliato, assolutamente, perché l'urbanistica invece riguarda proprio una cosa fondamentale, che è la qualità della nostra vita. E quindi se questo nuovo piano regolatore produrrà effetti benefici o meno sulla città e quindi sulla nostra vita, noi sapremo con chi prendercela o con chi prendercela se produrrà effetti non benefici. Il piano regolatore incide... faccio un esempio banale. Una città che sia organizzata in modo di favorire spostamenti veloci, rapidi, senza difficoltà, da una parte all'altra della città, in modo che si possa raggiungere velocemente il posto di lavoro o qualunque altro posto si desideri raggiungere, è migliore di una città che questo te lo renda difficile o te lo impedisca. Una città con molto verde è ben organizzato, una città migliore di una città che non abbia verde, che non abbia,
certo.
Una città con strade che siano percorribili comodamente in sicurezza è migliore, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo in realtà viene deciso dal piano regolatore generale. Poi il piano regolatore generale ha dei passaggi successivi. Diciamo, vediamo se questo piano regolatore generale, che è stato approvato finalmente dal sindaco Veltroni proprio l'altro giorno in consiglio comunale, con una battaglia in consiglio
appena
comunale,
prima di andare via, insomma.
Appena prima di andare via, perché è stata, io direi, la possiamo definire serenamente la ciliegina sulla torta, direi proprio che si può definire la ciliegina sulla torta dell'attività di questo sindaco, e direi anche di un percorso avviato a suo tempo dalla giunta Rutelli, che ha prodotto questo risultato, ed è una ciliegina sulla torta, tant'è, e poi sentiremo anche qualcuno che ci dice il suo punto di vista su questo, tant'è che l'opposizione in Campidoglio ha cercato di non fargliela mettere la ciliegina sulla torta. Pensate che avevano presentato 20.000 ordini del giorno. 20.000 ordini del giorno. Qualcuno si è domandato, ma come si fa a fare 20.000 ordini al giorno? Ho letto su un giornale come si fa, ma insomma lo sapevo. Si prende l'elenco dello stradario della città e su ogni strada si mette, non so, un'osservazione tipo ordine del giorno che si metta un lampione in più su quella strada, che si allarghi il marciapiede di quella strada. Si prendono proprio lo stradario e fanno queste cose, no? Un copia e incolla veloce del computer fatto da una segreteria e tu hai 20.000. Allora, la pregiudiziale posta dall'opposizione è...
Che accade con 20.000 ordini del giorno?
Che li devi discutere, no? E ci vuole un po' di tempo per discutere 20.000 ordini del giorno. Allora, si è votato...
Soprasseduti, insomma, su questo.
Ma non è se soprasseduto. L'opposizione diceva, discutiamo prima gli ordini del giorno e poi votiamo il nuovo piano regolatore. Quindi, detto in soldoni, caro sindaco, vattene senza aver approvato il piano regolatore.
Certo.
E poi noi ce lo approveremo con tutta calma. Naturalmente, dall'altra parte, il sindaco invece la pensava diversamente. Alla fine si è deciso che si sarebbe votato il piano regolatore. E poi eventualmente si sarebbero discussi questo ordine del giorno come raccomandazioni al piano regolatore, diciamo, no? Uh-huh. E chiaramente con questo, chiamiamo escamotage, con questo meccanismo cambia tutto il sistema, il piano regolatore è stato approvato e a quel punto gli ordini del giorno hanno votato in blocco, non interessava più a nessuno, era ostruzionismo puro, ma questo lo dicevano, diciamo, abbastanza palesemente gli stessi rappresentanti dell'opposizione, quindi nulla di che sorprendersi. Allora, vediamo un attimo perché dovrebbe interessarci questo nuovo piano regolatore. Intanto vediamo che cosa ci propone questo nuovo piano regolatore.
Sì, infatti.
Allora, io
dacci qualche notizia allora.
Raccontare in poche parole che cos'è e che cosa propone un piano regolatore di una città come Roma, devo dire che anche per un esperto come me non è una cosa semplice.
Per esempio, la tangenziale rimane o se ne va? La tangenziale.
Tu sai che nei programmi dell'amministrazione c'è la rimozione, l'eliminazione della tangenziale nella parte sopraelevata, la sostituzione con un nuovo sistema di traffico. Quello è un programma generale che speriamo prima o poi di vedere e che non è uno degli elementi del piano regolatore. Mentre invece io voglio provare a raccontarvi che cosa, in modo che tutti i cittadini romani, insomma, in qualche modo possano avere idea di che cosa vuole fare questo piano regolatore. Io ho individuato 4 punti, credo che siano quelli fondamentali per capire questo piano regolatore. Primo, questo piano si ripropone di sviluppare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, una forte identità di Roma come doppia capitale, laica e religiosa, perché Roma è una capitale doppia, sia dei laici che dei religiosi, ma anche capitale di storia e di cultura, ma anche città che produce bene servizi. E quindi questo è un primo elemento di impostazione generale del piano regolatore. Il secondo elemento, diciamo sì, insomma, chiarissimo di questo piano regolatore, è che Roma non si considera più una città a sé, ma si considera parte di un sistema territoriale policentrico, quindi non c'è solamente Roma, che fa riferimento alla dimensione della città metropolitana. Sapete che insomma è dal 1990 che attendiamo che si facciano le città metropolitane, dal 90 che lo attendiamo. Non si è ancora fatto un'area metropolitana da nessuna parte, speriamo che Roma possa essere almeno la prima città metropolitana della storia del nostro paese.
Che significherebbe città
metropolitana? Città metropolitana significa che la città si identifica con un territorio molto più vasto, tu immagina le condizioni di Parigi o di Londra ad esempio, un territorio molto più vasto col quale oggettivamente Roma per esempio già interagisce. Questo nuovo piano regolatore tiene conto del fatto
mancano
che Roma...
i servizi però.
Ma è proprio lì l'impostazione.
Per firmare, per certificare.
L'impostazione appunto è proprio lì. Che Roma rinuncia a questo piano regolatore, a questa impostazione monocentrica, no? Sapete, tutto gravita sul centro storico e poi a raggiera ci si dirama nelle varie parti dell'espansione della città con una periferia sostanzialmente destinata a essere un dormitorio, oggettivamente, perché se nelle periferie non ci sono funzioni diventano dormitorio. Siccome il piano regolatore di Roma si ripropone di riqualificare le periferie da un lato e di portare però funzioni nelle periferie, questo piano regolatore imposta la città su una situazione policentrica, che sono centri che si realizzano all'interno della città, del territorio romano, ma anche che dialogano e all'esterno della città. E già questo sarà iniziato a fare, perché se pensate al centro agroalimentare di Roma, sta fuori dal territorio del Comune di Roma, però è il centro agroalimentare di Roma. Diciamo, e questo sistema dei centri si attesta su che cosa? Sulla rete della mobilità su ferro. Quindi l'altra scelta del piano regolatore, vi ricorderete, forse l'avrete letto più volte, uno degli slogan, questa amministrazione devo dire ha vissuto anche di slogan, no?
Sì,
uno degli slogan era Roma fa la cura del ferro,
ferro,
no?
Sì,
ecco,
sì,
in modo che la ferrovia, le ferrovie metropolitane, le ferrovie urbane, le metropolitane, le tranvie diventano la struttura portante, secondo questo nuovo piano regolatore, dello sviluppo della città. Cioè la città si sviluppa solo dove e laddove è possibile che ci sia la presenza di una ferrovia metropolitana, quindi una linea di trasporto non inquinante e veloce, rapida. Che le ferrovie siano una linea di trasporto veloce ve lo posso dichiarare, l'ho detto più volte, insomma, da Ciampino a Roma si arriva in 8 minuti, Ciampino Termini si arriva in 8 minuti, non credo ci sia un mezzo più veloce, direi neanche più sicuro, neanche più rilassante e a questo punto neanche più economico, perché
certo,
costa pochissimo e inquina.
No. Però il ferro non lo vediamo.
E il ferro lo stiamo vedendo però, perché intanto tutto quello che era il patrimonio delle ferrovie romane, che era ferrovie dello Stato, sta diventando ferrovie metropolitane regionali, quindi stanno diventando mezzi di trasporto porto con una frequenza fortemente aumentata. Il nuovo piano regolatore prevede un sistema di rafforzamento di questo e in parte si sta già realizzando, come sai. Le ultime due cose,
sì,
velocemente, gli altri due punti del piano regolatore sono quello appunto di ribaltare il sistema monocentrico realizzando questi policentri che sono le centralità. L'altro sistema è quello del sistema dei parchi che dialoga con l'intera regione, e quindi i parchi romani, che sapete a Roma c'è parchi importantissimi come sapete. E l'altro elemento importante, oltre alla riqualificazione delle periferie, è rinunciare all'espansione e aumentare la riqualificazione e il recupero. Mi sembra non da poco. Sembra, detto così, il libro dei sogni. Naturalmente, come tutti i libri dei sogni, ci sono sostenitori e detrattori. Adesso vedremo quanto è il libro dei sogni e chi sono i sostenitori e chi sono i detrattori.
Vabbè, cerchiamo di fare tutto, tutto insieme. Tu sei un sostenitore, suppongo.
Io sono un sostenitore di un cambiamento ordinato della città. Il vecchio piano regolatore non ci ha garantito questo. Il nuovo piano spero che ce lo garantisca. Ci conto.
Eccoci qua, che ve la ridete, non ho capito.
Perché Gramellini come sempre ci delizia qui sulla stampa.
Che ha detto Gramellini?
Ore 16, la spazzatura a Napoli, la Santanchè candidato premier Giuliano Ferrara ostetrica. Basta, voglio migrare in una
zona civile. Ma tu immagini Giuliano Ferrara ostetrica? Non saprebbe dove mettere le mani, diciamolo.
Ma si può pensare che stia esagerando, che lo faccia apposta?
A tavola?
C'è o ci fa lui?
A tavola?
Ma no,
no, Giuliano
quello
Ferrara,
che scrive,
no,
quello che
Giuliano
dice,
Ferrara
c'è o ci
dai,
fa?
Sentiamo
ci
Francesco,
fa.
È persona
noi
di
l'abbiamo
grande,
massacrato.
No, è persona di grande intelligenza, questa è fuori discussione, e chiaramente Ferrara ci fa.
Ci fa,
questo è fuori discussione, non c'è, ce fa. E qualche giorno fa sul giornale c'era un articolo di un suo professore di scuola che diceva: sei sempre quello al quale piace fare confusione, non sei cambiato. Quindi Ferrara è fatto così. Così è, diciamo, ecco.
Allora, dai che siamo
allora,
pronti.
Dicevamo,
allora,
abbiamo detto quali sono le caratteristiche di questo nuovo piano regolatore. Credo che si sia capito qual è l'impostazione, io definisco innovativa, che c'è nel nuovo piano regolatore che è stato presentato. Credo che sia stato, come ho detto, un grandissimo lavoro. Adesso possiamo provare a sentire i protagonisti di questa operazione e soprattutto, e non so se è già in linea,
sì, già
l'assessore
in linea.
Roberto Morassut, che possiamo considerare in qualche modo il padre di questo piano regolatore, insieme al sindaco Veltroni, insieme al sindaco Rutelli e insieme all'assessore Cecchini, che a sua tempo...
E quanti sono
questo...
i padri
beh,
di questo
sono,
piano regolatore?
Ci sono dei concepitori, sì, e certo, coloro che lo allevano lo fanno crescere. Devo dire che Veltroni e Morassut lo hanno allevato e fatto crescere, e credo che abbiamo un buon piano regolatore. Poi sentiamo anche chi pensa diversamente, ma intanto salutiamo l'assessore Morassut.
No. Buongiorno.
Buongiorno
assessore.
Buongiorno assessore.
Assessore,
buongiorno.
Io ho illustrato un po' le caratteristiche del piano regolatore, qual è il tipo di città che ci può prefigurare questo nuovo piano regolatore, e poi se riusciremo, se l'amministrazione, i cittadini, i professionisti riusciranno ad attuarlo così come è stato concepito e migliorandolo magari per le parti dubbiose che dovessero esserci, avremo buoni risultati. Io devo farti però una domanda subito abbastanza... come dire, provocatoria, se l'assessore ce lo permette. Quando si fa un piano regolatore nuovo, no? La gente di solito pensa ai tanti interessi economici che si può scatenare un piano regolatore, no? Questo è oggettivo. L'altro giorno io leggevo un'intervista a Pier Maria Lugli, che tu ricorderai è stato il padre tecnico del primo piano regolatore, del precedente piano regolatore, e lui a un certo punto in questa intervista, ti leggo testualmente, dice questo, parlando dei proprietari terrieri, dice testualmente: hanno fatto fuoco e fiamme offrendo quattrini a carrettate, offrendo incarichi a carrettate. Dice: per un certo periodo ho vissuto sotto falso nome all'EUR, perché a casa mia arrivava in continuazione gente col carretto dei soldi che mi voleva corrompere. Si era scatenata tutta l'offensiva della speculazione edilizia. Loro cercarono di corromperci in tutti i modi. A loro interessava l'espansione sui loro terreni e venivano sempre fuori con la pianta, la piantina del terreno e i soldi, cioè praticamente il loro passaporto per corromperci. Ora, la domanda che ci facciamo, che si fanno tutti i cittadini, assessore, che quindi credo tu ci possa dare una risposta: è successo qualcosa del genere anche adesso? Cioè avete avuto pressioni, forzature, qualcuno che ha cercato, non dico di corrompere, ma insomma di orientare le scelte dell'amministrazione, o l'amministrazione ha potuto fare scelte libere e avvalendosi dei grandi tecnici dei quali ha potuto avvalersi in questi mesi e anni per predisporre il nuovo piano?
No, naturalmente, e per fortuna non è stato così, anche perché i tempi sono un po' cambiati dall'epoca che ha descritto
senza
lui.
Dubbio.
E la società per fortuna è cambiata complessivamente, e quindi oggi sarebbe quasi comico immaginare un imprenditore che si presenta con una carriola di danari agli uffici del teleregolatore, verrebbe immediatamente
non arriverebbe su perché lo fermerebbe, sì, il posteggiatore
forse dal 118 che sono le ambulanze. No, diciamo questo, che come tu dicevi, questo piano ha avuto una lunga gestazione, adesso padri, madri, comunque c'è stata una squadra di cui anche tu, voglio ricordare agli ascoltatori,
piccolissima parte
tra i protagonisti,
piccolissima parte,
che ha, diciamo, prodotto questa nuova costituzione materiale. Sicuramente l'amministrazione ha cercato di orientare lo sviluppo delle aree trasformabili, dell'espansione seppur abbastanza misurata della città, non tanto senza tener conto delle proprietà, ma cercando di definire un disegno che fosse legato alla coerenza tra la trasformazione delle aree e il sistema della mobilità. In questo ovviamente poi si è incrociato il sistema degli interessi con i quali si sono dovuti trovare degli equilibri.
D'altronde i terreni a qualcuno appartengono e quindi da qualche parte bisognerà anche...
No, devo anche segnalare che con il sistema delle imprese, dei proprietari delle aree, l'ACER, c'è stato un rapporto correttissimo, estremamente limpido e trasparente, e per fortuna in 15 anni di dibattito, di lavoro sul piano regolatore, posso dire non è volata una mosca sulle modalità dei rapporti. Ci sono stati dibattiti anche forti, anche molto radicali, anche critiche, però sempre sul piano politico e mai, diciamo, su altri piani. Questo comunque è, diciamo, di un avanzamento di civiltà.
Anche di una crescita, quindi, dell'imprenditoria romana, dei proprietari terrieri, sì, e dei costruttori, sì, direi, giusto?
Assolutamente sì.
Diciamo, non abbiamo più quell'immagine, diciamo, che ci aveva tramandato il film C'eravamo tanto amati, ti ricordi, del costruttore che fa arrivare la porchetta, sì, con la gru, insomma,
no,
di Aldo Fabrizi, insomma.
Che, diciamo, anche se ci fosse, per fortuna in questi anni sono cresciuti degli anticorpi nell'amministrazione, c'è anche una dignità diversa del rapporto tra l'amministrazione e il mondo dell'impresa, e c'è stata una crescita complessiva. Tuttavia, in ogni caso, è sempre opportuno mai abbassare la guardia, cioè essere sempre vigili da fenomeni degenerativi che in questo campo si possono sempre...
Io posso dire, una cosa, assessore, non diciamo a sostegno di quello che tu dici, ma come fatto oggettivo. La gente immagina che Roma sia, ed è, una grandissima città, ma in realtà... per vari settori è sempre un paesello, nel senso che coloro che operano in questo settore dell'urbanistica e dell'edilizia sono sempre gli stessi, ci si conosce, ci si incontra, e essendo un paesello si sa tutto di tutti. Devo dire, quello, sì, che hai detto tu, non si è sentita volare una mosca, e questo credo sia un merito e dell'imprenditoria da un lato, ma soprattutto dell'amministrazione che ha impostato regole, diciamo, di rapporto, credo,
sì,
che sia questo.
Sì, insomma, assolutamente, abbiamo avuto, diciamo, un quadro di funzionari corretti, onesti, trasparenti, c'è stato un lavoro faticosissimo, condotto con grande rigore e anche, diciamo, con un impegno, oltre che professionale, direi anche civile, di arrivare a un grande obiettivo. Questo elemento di, come tu dicevi, Roma è anche un paesello e quindi alla fine si sa tutto di tutti.
Certo.
È vero, è così.
Cioè, quando c'erano i disonesti al governo della città, lo sapeva tutta la città.
Si sa subito, ecco. Basta sbagliare qualche battuta,
sì,
e
certo,
tutti lo sanno tutti. Ma, diciamo, se posso fare una riflessione, vorrei dire questo. Che
poi le facciamo qualche altra domanda sul futuro, il futuro prossimo.
Questo elemento di, diciamo, di ristrettezza. Però diciamo che è anche un limite, perché Roma ha bisogno di entrare più solidamente dentro le dinamiche del mercato mondiale, e serve anche migliorare le figure imprenditoriali, farle diventare dei veri sviluppatori, cioè se c'è una cosa che Roma ancora non ha e che invece esiste in Europa e nel mondo è una figura di imprenditore che sappia condurre l'intero ciclo del prodotto immobiliare edilizio, dalla trasformazione delle aree alla gestione alla manutenzione. Oggi su questo punto Roma è ancora un po' indietro.
E quindi dobbiamo lavorare in questa direzione.
Claudia. Una domanda, assessore. Allora, adesso è stato approvato il nuovo piano regolatore. Il governo è caduto, si andrà alle elezioni. Se ci dovesse essere, appunto, un'alternanza dell'opposizione al governo, cosa potrebbe temere l'approvazione di questo piano regolatore?
Alternanza di posizione al governo di Roma?
No, dico,
il governo
insomma, potrebbe esserci una battuta d'arresto, cioè che come
l'unica verrebbe... cosa che io temo, perché ce n'è bisogno, è che anzi, diciamo, l'unica cosa una delle cose di cui ci sarebbe estremamente bisogno è costruire ancor più solidamente di quanto sia stato fatto in questi anni le condizioni di una vera organica alleanza tra la capitale e lo Stato, perché quanto c'è scritto nel piano regolatore, quanto è previsto nel piano regolatore, e mi riferisco soprattutto alle grandi opere pubbliche, al sistema delle infrastrutture, ha bisogno di un impegno dello Stato, non solo dello Stato, c'è bisogno di un impegno dei privati, perché molte opere pubbliche e metropolitane possono essere fatte in progetto di finanza, con una mobilitazione di capitali privati sicuramente, ma poi c'è bisogno di un grande impegno dello Stato che si superi questo imbarazzo che ormai pesa a Roma da decenni, che Roma è la capitale, ma poi in fondo se c'è da spendere dei soldi per Roma ci sono sempre degli imbarazzi.
Sembra
no?
che sia la capitale solo per noi in realtà, ecco, per il paese sembra di no.
Se migliora il sistema delle infrastrutture, migliora anche il funzionamento della pubblica amministrazione, Roma se diventa una città più efficiente, il beneficio non è solo dei romani, è dell'intero paese. Questo elemento, che alla fine è un elemento di carattere sociale e culturale, è importante chiunque governi, perché in Francia, per la Francia Parigi è importante, per l'Inghilterra Londra è importantissima, per la Spagna Madrid è centrale, per la Germania Berlino è essenziale, lo stesso deve essere per l'Italia per quanto riguarda Roma.
Senza dubbio, siamo assolutamente d'accordo, non perché siamo romani ma perché ne capiamo l'importanza di questo ruolo della capitale al servizio del paese. Questo è fuori discussione. Se Roma ci rappresenta bene, l'altro giorno anche al dibattito televisivo, no? C'era qualcuno che diceva, il nostro paese, qualcuno, so, Berlusconi era, che diceva il nostro paese...
Qualcuno, come
no,
se
scusate,
fosse uno
no,
qualunque,
no, 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 intendevo Berlusconi, dire, dicevo qualcuno per non... però si può fare il nome,
non
anche,
personalizzare,
anche siamo in campagna elettorale. Diceva Berlusconi, dice, l'immagine del nostro paese è passata attraverso l'immondizia di Napoli. Beh, io credo che l'immagine del nostro paese passi anche molto attraverso la qualità di Roma e le cose che fa Roma, questo è fuori discussione. È chiaro che una capitale che rappresenta bene un paese, è una capitale che anche viene riconosciuta come capitale e rappresenta il paese direttamente, ma il paese deve anche farsi carico dell'esistenza di questa capitale, non perché vogliamo essere assistiti, non abbiamo bisogno di nessuna assistenza, ma perché è giusto che alcune opere si facciano con il concorso dello Stato, che sono opere non cittadine. Sono
allora, un attimo che chiediamo all'assessore, intanto ancora qualche minuto, assessore, vista l'importanza del tema, di quello che avete prodotto e dell'interesse che dovrà avere su di noi, su tutti i cittadini, sugli ascoltatori, qualche telefonata la prenderemo. Claudia, continua a seguirci, perché
certo,
io chiederò all'assessore tra poco, lo chiederemo tutti, dov'è la rivoluzione per noi cittadini, che magari Roma non la viviamo come abitazione, non è la nostra città perché ci viviamo, ma la viviamo tutti i giorni come dove lavoratori. Ci lavoriamo. Il piano regolatore generale neonato del Comune di Roma.
Che regola non solo il territorio ma la nostra vita, quindi
nostra
ci interessa.
Vita, certo che ci interessa. Francesco Febraro.
Eccoci qui con l'assessore Morassutta.
L'assessore
che è
all'urbanistica, l'assessore Morassù. Buongiorno assessore.
Buongiorno.
E abbiamo subito il filo diretto.
Sentiamo cosa ci dicono gli ascoltatori.
Poi, naturalmente domande. Anche le nostre domande. 06 88 33 033. Cambiamo ritmo, Max. 800 86 25 01. Romolo, il primo.
Buongiorno.
Buongiorno Romolo.
Buongiorno. Allora, approfitto dell'occasione che mi date per parlare con l'assessore Morassut. Allora, io abito a Corcolle Est, una lottizzazione nata nel lontano 1962. Poi, subito negli anni 70, nacque un'altra lottizzazione adiacente e questa lottizzazione è stata poi inserita nelle zone, le famose zone O.
Sì.
Ora, noi in tutti questi anni siamo rimasti esclusi da tutto, dai servizi che ci siamo dovuti procurare con i nostri soldi in questa lottizzazione. Abbiamo costruito, tra parentesi, a quell'epoca anche regolarmente, perché il piano regolatore all'epoca prevedeva un ettaro di terreno per costruire. Ora, questo terreno, questa lottizzazione è stata per larga parte compromessa, perché ognuno ha fatto la casa per sé, anche per i propri figli. Abbiamo fatto regolare osservazione al piano regolatore quando è stato adottato, e l'ho fatto io personalmente, ma non ho ricevuto assolutamente nessuna notizia in merito. Mi sono documentato e chiesto anche all'architetto Modigliani, ma non ho saputo più nulla. Ripeto, i servizi ce li siamo procurati a nostre spese, le fogne, l'acqua ancora no, l'acqua potabile ancora no, ancora abbiamo i pozzi, ma energia elettrica e quant'altro, gas, tutto a nostre spese. Ora, non è che io, il punto sai qual è, assessore?
Con lo scomputo, le vostre spese con lo scomputo.
No, guardi, purtroppo ci è costato, io ho fatto un mutuo.
Cos'è lo scomputo?
No, beh, appunto, no, bisognerebbe spiegare cos'è lo scomputo.
Comunque, guardi, sai
lo spieghiamo adesso.
Il problema è che qui intorno, in vari punti, posso anche dire dove vedo nascere, no? Costruzioni che poi sono nell'agro romano, io penso che siano nella stessa situazione nostra, la stessa identica situazione.
Se è una zona O, adesso si può anche costruire legittimamente.
No, guardi, non riguarda soltanto la zona O, riguarda anche, ad esempio, che ho visto nascere allo svincolo tra la Prenestina Nuova e la Prenestina Polense un manufatto in cemento armato proprio questi giorni, boh, non lo so, avranno sanato quello che avranno fatto. Però rimaniamo un po', non so adesso che cosa prevede, cioè se la nostra osservazione verrà presa in considerazione, perché cioè di che morti dobbiamo morire se dobbiamo rimanere.
Di nessuna morte, speriamo.
No, va bene, ma è chiaro.
Sì, certo.
Allora,
assessore.
Risposte. Brevemente, abbiamo molte telefonate, assessore.
Diciamo che la situazione è stata rappresentata, è una situazione abbastanza tipica di una certa periferia romana. Adesso il destino di questa osservazione bisognerebbe andarla a cercare e magari lo si può anche fare facendo una ricerca puntuale. Una situazione abbastanza tipica di tante parti della periferia romana che sono cresciute come sono cresciute, attraverso nuclei sorti spontaneamente, poi perimetrati, dove per portare le opere pubbliche si sono fatti tanti sforzi, li hanno fatti i cittadini con i consorzi, in parte li ha fatti il comune. È la storia e il fardello che ci portiamo appresso di questa Roma degli anni 50.
La grande periferia abusiva degli anni 50.
Si facevano
60.
Le case per chi aveva i soldi e poi chi lavorava su quei cantieri, i manovali si andavano a comprare il lotto di terreno e si facevano la casa per conto loro, sperando che poi il pianificatore li mettesse dentro. Quindi noi questo fardello lo stiamo cercando di recuperare con tante iniziative di recupero urbanistico che il piano regolatore incentiva, ma soprattutto torno al problema. Anche in questo caso è un problema di sostegno del sistema delle infrastrutture. In quel quadrante, per essere breve, di impegni ce ne sono tantissimi. Il principale che mi viene da citare sono gli appalti in corso per la linea C, perché il versante Casilino e Prenestino, che è una periferia molto, molto sparsa, diciamo, ha bisogno di un sistema di metropolitane che è in corso di appalto, e poi ci sono le previsioni, anche queste finanziate dai bilanci pubblici, per alcune opere stradali importantissime, una delle quali è la via Gabbina, che servirà proprio da scolmatore per la Prenestina. Cito soltanto questi due casi.
Ma ci sono tutta una serie di altri interventi per quello che
per
mi
dire, appunto,
anche,
per sì. Dire qual è lo sforzo che l'amministrazione sta conducendo in quel quadrante, a Corcolle in particolare, che sta proprio agli estremi i limiti dell'ottavo municipio.
Sì.
Avanti.
Altri ascoltatori.
Sì,
allora.
Ce ne sono molti. Il prossimo abbiamo Marco. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Marco.
Poi Massimiliano, buongiorno. Poi ancora Marco. Avanti.
Buongiorno compagno Febraro, buongiorno compagno Marasotto.
Una volta buongiorno. Ci si chiamava così.
Ci si può anche così.
No, dico una volta, sai, è quasi inusuale sentir dire queste cose. Io poi già qui sono accusato di essere un lupo rosso qui dentro, quindi no, vero Francesco?
Sì, è successo, sì, da parte di alcuni ascoltatori, non è un difetto.
No, io sono orgoglioso del mio passato, non ne rinnego neanche una virgola.
Vai, sentiamo Marco.
Sì, no, io questo il mio compagno era ironico, perché io vedo che non c'è mai un contraddittore, scusa, mi do la sua delusione.
No, scusa, ti posso. Ci sei? Oddio, è caduta la linea. No,
caduto,
su questo devo dire, però il nostro ascoltatore viene tranquillizzato immediatamente. Il contraddittore di questi discorsi lo avevamo invitato, perché noi avremmo dovuto avere in collegamento l'onorevole Gasperini, che è dell'opposizione, che si è anche battuto in consiglio comunale il giorno dell'approvazione del piano regolatore, il quale però per una serie di ragioni non so quali non riusciamo a contattarlo, perché. Mezz'ora fa ci ha detto che era pronto per il collegamento, adesso il suo telefono è staccato e non sappiamo come contattarlo. Figuriamoci se non facevamo un contraddittorio, sarebbe stato anche buono.
Poi insomma la storia del contraddittorio, cioè, comunque in assoluto non è che va sempre fatta per obbligo, si sta parlando di un piano regolatore e c'è
però sentire anche se c'è una voce di dissenso ha sempre un valore, insomma.
Però si sta cercando di capire che cosa è successo, perché la cosa è già avvenuta.
Ormai è avvenuta e abbiamo un nuovo piano, peraltro.
Avanti.
Quindi
avanti, c'è Marco, è collegato con noi, se no andiamo a andiamo avanti. Massimiliano.
Buongiorno.
Buongiorno Massimiliano.
Allora, io spesso chiamo per il discorso dei veicoli elettrici, di quello che non si è fatto,
sì.
Molto, molto propagandato, ma non si è fatto. Comunque sia, quello che vedo, facendo anche rappresentante in giro per tutta Roma, vedendo tutti i nuovi insediamenti urbanistici e quant'altro, non capisco perché a Roma e in tutta Italia ovviamente si è lavora sempre per quanto riguarda l'emergenza. Come mai tanti anni fa, quando si è presentato il progetto delle varie metropolitane fino a Nannina piuttosto che fino a Rebibbia, non si è pensato di essere presente sulla Liburtina a Rebibbia, c'è il polo industriale che sta a 1,5 km, perché non hanno fatto 2 fermate in più, tanto per evitare il congestionamento di tutti quelli che poi sono costretti ad andare a lavoro lì fuori? Perché a Nannina non hanno fatto una fermata in più fino davanti alla Fastme, Ericsson, per quindi fare i parcheggi in posti più appropriati? Perché convogliare il traffico sempre comunque all'interno del raccordo anulare e non fermarlo prima? Cioè si dice sempre che bisogna cercare di migliorare, perché la metropolitana B che va sulla Laurentina a suo tempo non è stata fatta una biforcazione che andava verso la Pontina fino forse eventualmente, visto che stanno...
Scusa, quando dici a suo tempo ti riferisci a quando?
A quando sono stati fatti i progetti, perché non si è pensato...
Ti riferisci, intendo dire, al vecchio piano o al nuovo piano?
Al vecchio piano.
Il vecchio piano non ci pensava proprio alle metropolitane, era concepito per il mezzo privato, figuriamoci.
Certo, però io dico, adesso con il nuovo piano regolatore è stato previsto che, visto, io già ho visto, sto facendo i vari sondaggi per vedere se c'è l'archeologico sotto, qui sulla Laurentana, sulla Prenestina, sulla Tiburtina, si continuerà comunque a togliere campagne e aggiungere palazzi. Dico, è stato previsto già in questo piano regolatore che dovranno, prima di essere fatti gli insediamenti, portate le strade? Perché è inutile continuare a fare...
Io direi proprio di sì, ma adesso sentiamo che ci dice l'assessore.
E poi comunque non c'è la strada per muoversi, cioè è veramente una cosa assurda. Insomma,
sentiamo cosa ci dice l'assessore.
Assessore!
Sì, per le previsioni future, cioè quelle non ancora attuate che sono previste, appunto, c'è una norma tecnica apposita che è rivoluzionaria perché cambia completamente le modalità di trasformazione della città, che preordina la realizzazione delle infrastrutture all'avvio di nuovi progetti, soprattutto i grandi progetti di trasformazione oltre una certa cubatura. Ed è una norma che va rispettata, quindi se non si rispetta quella norma non si possono trasformare aree né avere le concessioni.
È il presupposto per il rilascio dei futuri permessi di costruire, quindi.
Esattamente. Ciò non toglie che anche qui noi abbiamo un fardello che ci viene dal passato, cioè abbiamo pezzi di città costruita dove non ci sono le infrastrutture, e a questo si provvede, il nuovo piano provvede con dei prolungamenti, anche spesso oltre il GRA, di cui uno sta per andare in appalto, perché il progetto definitivo è stato redatto e andrà in appalto integrato, che significa un appalto dove poi la ditta che vince fa il progetto esecutivo, cioè l'ultima fase di progettazione, ed è il progetto di prolungamento della B1 da Rebibbia fino a Casal Monastero. Poi ci sono altre, diciamo, iniziative che sono di progetto di finanza, cioè con collaborazione di privati e così via. Però voglio fare una riflessione rapidissima, che è questa: attenzione a ideologizzare l'idea che le metropolitane debbano arrivare il più avanti possibile nella campagna oltre il GRA, perché quando si attesta una metropolitana nell'agro
si sviluppa l'ira di Dio,
si creano le premesse per allungare la città, certo, perché certo. Un domani, se si devono mettere degli sviluppi immobiliari, fare delle nuove trasformazioni, si va dove c'è il ferro, certo. Quindi anche qui ci vuole una misura e un equilibrio, perché l'urbanistica non è una scienza esatta, è una scienza che va, una scienza, una disciplina che poi va calata nel contesto delle realtà vere.
Allora, avanti, al prossimo abbiamo Marco ancora, buongiorno.
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Non c'è quello caduto.
No, un altro Marco.
Volevo fare alcune domande. La prima, volevo sapere, nella nascita di nuovi quartieri, come Tor di Nona oppure dopo il raccordo su via Laurentina, perché non sono state fatte piste ciclabili? E non solo non state progettate piste ciclabili non solo nelle vie principali ma anche nelle vie adiacenti, perché se uno può prendere la bicicletta non è che sta a mettere
Ponte di Nona parli, non Tor di Nona, Ponte di Nona.
Ponte di Nona, scusi. Okay. Poi volevo un'altra domanda, le gare d'appalto del Comune di Roma mi dicono che vanno sotto il 40% di ribasso, e siccome io sono nel settore, come si fa a fare un lavoro a regola d'arte con il 40% di ribasso?
Buona domanda.
Domanda
e
è
la terza, cioè, la terza domanda è, la terza volevo fare un complimento perché lo 06 funziona, vabbè, quello è un complimento. La quarta domanda, scusi, che poi mi tolgo, le strade, la manutenzione delle strade, se qui si fanno sempre toppe, dopo 15 giorni la prima pioggia saltano tutte, perché c'è una programmazione per rifare il tappetino completamente delle strade? Costerebbe di meno e durerebbe molto di più. E qui chiudo.
Ma abbiamo 5.500 km di strade, lo ricordo sempre. Assessore, prego.
Allora, veramente breve, assessore.
Rapidamente, sul sistema degli appalti, noi abbiamo preso delle decisioni importanti negli ultimi tempi, soprattutto quella di limitare l'utilizzo delle gare d'appalto con le offerte al massimo ribasso e di incentivare invece quelle con la
offerta economicamente più vantaggiosa. Adesso non sto a spiegare, ma sostanzialmente questo secondo sistema introduce un elemento di qualità, sì, di valutazione.
Un elemento tecnico e un elemento economico, quindi qualità e costo.
Esattamente, sì. Perché nel primo caso ovviamente ci sono dei ribassi talmente alti che arrivano fino al 40%.
Che espongono a qualche rischio.
Espongono a molti rischi e poi appunto bisogna tornare sulle opere. Sulla manutenzione si è presa un'altra decisione importante, che è quella di individuare un soggetto manutentore che per 9 anni agirà sulla grande viabilità gestita dal Comune di Roma, cioè gli 800 chilometri dei 5.500 che ha ricordato Febraro, sul quale ci sono stati dei ricorsi, poi alla fine la giustizia amministrativa ha dato ragione al Comune. Questo soggetto sta entrando in funzione ora e avrà proprio il compito di curare la manutenzione delle grandi strade. Per evitare le questioni che prima si dicevano, piste ciclabili, c'è un lavoro straordinario che ha fatto l'assessore Esposito in questi anni, ovviamente che va misurato con una città che ha un'estensione incredibilmente più ampia di qualunque città d'Europa e d'Italia, e quindi è fatto per parti, e che però deve tenere anche conto della specificità di Roma. Roma non è una città cioè non siamo ad Amsterdam o a Milano, che è una
pure faticoso,
ci va bene in bicicletta, è una città che sali scendi continuo, quindi
i cittadini romani hanno anche il piacere di andare in bicicletta, però assessore, questa fatica la fanno volentieri.
E adesso la quarta domanda non me la ricordo, ma insomma.
No, era un complimento, se ho sentito bene, perché il fatto che lo 0606 funziona, è uno dei punti d'eccellenza del Comune Roma, direi che non è l'unico, però.
Sì, è vero, è vero.
Anche che non è l'unico.
Saluto all'assessore.
Ringraziamo l'assessore Massutto per essere stato con noi, per averci dato modo di interloquire con i nostri ascoltatori. Grazie assessore, buona giornata.
Buona giornata assessore, buona giornata.
Ci attendiamo un bel futuro da questo nuovo piano. Buona giornata a tutti.
Speriamo bene, grazie Francesco. Grazie compagno Francesco.
E così dicono.
Scusa, ma non è vero.
Che cosa?
Compagno Francesco.
Ma sai, è quasi del tutto secondario ormai. Mi sembra invece vedere come si comportano le persone.
Diamo il giornale radio, a tra poco. Ciao.